La Leopold si è chiusa con Renzi, che intasca l'appoggio di Cuperlo al referendum, ma incontra l'ennesima polemica con Bersani. La tensione è sempre più alta con il partito di maggioranza al governo che, a meno di un mese dal voto, non si presenta unito ad una riforma promossa dal governo stesso. Come commenta? È normale per lei?
Beh, no, mi dispiace che si arrivi in questa situazione, però questo è il risultato della politica che il governo ha portato avanti sulla riforma costituzionale, dicendo che ha dialogato, ma per dialogare bisogna essere in due e ascoltarsi a vicenda. Non è stato così. Con la cosiddetta minoranza dei parlamentari del Partito Democratico abbiamo avanzato proposte che portava ad una riforma che noi riteniamo una riforma utile al Paese e soprattutto che avrebbe salvaguardato il potere democratico che l'articolo 1 dice che appartiene al popolo in Italia. Questo non è stato possibile e adesso è diventata una battaglia di tifosi, chi è per una strada, chi è per l'altra strada. Io personalmente continuo a sostenere fortemente il no a questa riforma perché la ritengo negativa per il Paese e la ritengo pericolosa con il vento politico che soffia sull'Europa e anche sul resto del mondo, perché oggi non sappiamo cosa succede negli Stati Uniti.
Lei è uno dei pochi parlamentari del PD ad aver sottoscritto un documento per il no referendum costituzionale, ma quali sono le ragioni della sua contrarietà a questa riforma?
Perché è un sistema che non può funzionare. Non è vero che semplifica le vie legislative, perché oggi con la Costituzione vigente abbiamo in linea di massima tre strade per fare una legge, che va dalla proposta del governo, la proposta del Parlamento o il decreto legge. Gli esperti ci dicono che con questa riforma si arriverà a 7 o 9 strade possibili, con richiami da una Camera, rinvii all'altra Camera. Non si supera tutto il bicameralismo, perché una parte delle materie restano in congiunto. E il Senato, che non sarà più direttamente eletto, dunque i senatori non risponderanno ai propri elettori del territorio, perché siamo già oggi, i senatori sono collegati sul piano regionale, risponderanno ai partiti politici nei consigli regionali. Dunque potremmo avere anche un Senato di un colore politico e una Camera di un altro colore politico. Si potrebbe arrivare invece alla paralisi del sistema se le maggioranze non sono le stesse. Il Senato non avrebbe più l'investitura popolare diretta, ma ce l'avrebbe indiretta, e questo gli toglie tutto un peso politico che è presente oggi. Si poteva ridurre il numero dei deputati, ridurre il numero dei senatori, si poteva e si doveva superare il bicameralismo, si potevano fare molte delle cose che stanno nei titoli della riforma, ma che in realtà non si fanno. Si tolgono dei poteri alle regioni e si nominano i consiglieri regionali senatori, una enorme contraddizione. In più si dà ai senatori tutta la parte degli accordi europei. Oggi in Europa bisogna sapere che l'80% delle leggi nazionali sono dovute a direttive europee e i governi regionali sono quelli che gestiscono i fondi dell'Europa. Oggi abbiamo un problema di utilizzo di questi fondi e noi andiamo a dare alle persone che sono responsabili delle difficoltà di utilizzo di questi fondi, gli andiamo a dare anche i rapporti con l'Unione Europea. Una serie di contraddizioni importantissime. E poi dire che non si vota sulla legge elettorale, si vota sulla Costituzione, è tecnicamente vero, ma non si può ignorare la legge elettorale che è in vigore. Oggi ci si promette sarà modificata, sarà cambiata. Ricordo che il governo ha posto 3 volte la fiducia su questa legge, dunque io non capisco perché dopo il voto questo stesso governo sarà disposto veramente a cambiarla. Ma queste 2 cose messe insieme, la riforma costituzionale e la legge elettorale, farà sì che chi vincerà le prossime elezioni non vince il governo e la stabilità del governo, vince il Paese. Può nominare il Presidente della Repubblica, nominerà i giudici costituzionali, il Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera. Non mi sembra un sistema democratico con pesi e contrappesi e equilibri. Una Costituzione deve essere lo strumento che permette ad un Paese di vivere in equilibrio.
Senatore Micheloni, perché vota votare no è perché con il vostro segretario in antitesi non attuate una scissione.
Ma perché la scissione non la vogliamo noi che ci opponiamo a questa riforma? Noi non abbiamo mai legato la vita del governo alla riforma costituzionale, questo l'ha fatto il Presidente del Consiglio e la maggioranza. Per noi sono due cose ben distinte. Se qualcuno ci vuole cacciare dal partito, che lo decidano, che si assumono le loro responsabilità. Io mi sento componente di questo partito, ho collaborato alla nascita di questo partito, non vedo il motivo di dover andarmene io per ora. È normale che in un grande partito ci siano opinioni diverse, ci vuole la capacità di chi dirige questo partito di farle convivere e di trovare gli equilibri. Oggi questa ricerca dell'equilibrio io non la vedo, dunque se qualcuno non ci vuole nel partito, che lo dica e che si assuma poi le responsabilità davanti al nostro popolo di questa decisione, ma non credo che sta a noi prenderla, perché noi non le abbiamo mai legate queste due cose. Noi abbiamo detto la Costituzione è qualcosa che sta al di sopra degli interessi dei partiti, al di sopra degli interessi elettorali, è qualcosa che riguarda tutto il Paese. Ogni volta che si è tentato di fare una riforma a colpi di maggioranze risicate, sono cose che hanno creato problemi quando l'abbiamo fatto noi nel capitolo quinto, il popolo l'ha respinto quando l'ha fatto il centrodestra, io credo che avremmo dovuto apprendere la lezione che il popolo italiano ci ha dato.
Micheloni, lei è presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero ed è l'unico ad essersi schierato per il no. Quali sono, secondo lei, i motivi che hanno spinto la compagine degli eletti all'estero a schierarsi per il sì, nonostante la riforma sia negativa per gli italiani all'estero?
Sì, è certamente negativa per gli italiani all'estero questa riforma. Io non posso rispondere per i miei colleghi, io rispondo per me. In tutta la mia vita di attività sociale e politica, più sociale che politica, io non ho mai messo avanti i miei interessi personali, ma ho sempre portato avanti quello che ritenevo l'interesse generale. E per me oggi, per l'Italia, non solo per gli italiani all'estero, ma per l'Italia e per gli italiani all'estero, il superiore interesse è quello di respingere questa riforma. Costi quel che costi, so bene cosa vuol dire prendere questa posizione, ma non ho mai messo prima la mia posizione, i miei interessi alle mie idee.
E negli ultimi anni si è assistito a continui tagli sugli interventi per gli italiani all'estero, dalla scuola alla formazione, alla riduzione della rete consolare e via dicendo, che non ha pari con altri settori della spesa. Qual è stata l'azione dei parlamentari eletti all'estero per difendere le ragioni degli italiani all'estero e come mai non hanno avuto la capacità di incidere sul dibattito nazionale valorizzandone il potenziale?
Beh, questa è una grandissima domanda. Sui tagli bisogna essere coscienti di un dato di fatto. In Italia si sono tagliati tutti i capitoli, si sono tagliati sui corsi di lingua e cultura italiana, per prendere questo tema qui, si sono tagliati molti milioni, ma in Italia sulle università e sulla scuola si sono tagliati miliardi, sulla sanità si sono tagliati miliardi, sui servizi ai comuni si sono tagliati miliardi e dunque anche la quota italiani all'estero ha subito una parte di questi tagli. Questo è il quadro generale che non possiamo dimenticare. Però, almeno qui in Senato, io devo ringraziare i miei colleghi del Comitato per le questioni italiani all'estero, anche la componente italiana di questo comitato che è importante, abbiamo potuto sempre salvare il minimo vitale sia della lingua e cultura che dei servizi. Però questo ci ha portato a scontrarci con interessi di categorie che vivono di questo sistema, che sono stati spesso i rappresentanti sindacali dei funzionari del Ministero degli Esteri o della scuola, eccetera. Qui in Senato questo scontro non ci siamo mai tirato indietro. Altri parlamentari li ho sentiti più teneri su questi punti, ma anche lì bisogna porre la domanda a loro e vedere perché hanno avuto questo atteggiamento più tenero, ma non vuol dire che uno ha ragione e uno ha torto. Sono posizione diversa, ma anche gli altri deputati hanno fatto la loro parte nel tentare di salvaguardare il più possibile questi nostri interessi. Io credo che il vero problema è che tutta la deputazione degli italiani all'estero in questi 11 anni oramai presenti nel Parlamento sono stati troppo attenti alla politica partitica e alla loro appartenenza e non abbiamo trasmesso abbastanza la politica italiana nazionale, che la nostra presenza in Parlamento ha senso se l'Italia capisce che è interesse italiano mantenere i rapporti con gli italiani all'estero. Questo noi non siamo riusciti a trasmetterlo e non ho lezioni da dare a nessuno, mi prendo la mia parte di responsabilità in questo, ma abbiamo tentato qui in Senato di farlo capire, ma non ci siamo riusciti. Questo è il vero fallimento, non è tanto la riduzione dei finanziamenti che, ripeto, sono dovuti alla situazione generale, e dovete capire che quando difendiamo 5 milioni per i corsi di lingua e cultura, quando al collega italiano gli tolgono 3 miliardi sulle università, ci crea qualche difficoltà.